Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando proprio ora. Siamo qui in Radiofonica con il programma Jetlag. Le curiosità del giorno sono: quanto tempo impiega un fioco di neve per raggiungere dalla nuvole alla superficie della Terra? Almeno un'ora. Se l'occhio umano fosse una fotocamera, avrebbe una fotocamera da 576 megapixel. Alla fine della vita di una persona, questa persona può ricordare in media circa 150 trilioni di informazioni. Oggi abbiamo come ospite uno studente straniero che viene dalla Serbia, qual ho conosciuto al collegio di Agraria. Il suo nome è Igor. Buongiorno Igor e benvenuto in Radiofonica.
Buongiorno a te Irina e a tutti i nostri ascoltatori.
Da quanto tempo sei qui a Perugia e che cosa studi?
4 anni fa sono venuto qui in Italia, a Perugia, a studiare e studio pianoforte jazz al Conservatorio di Perugia, Francesco Morlacchi.
Perché hai scelto l'Italia per studiare?
Oltre all'importanza del programma scolastico, per me è anche molto importante l'ambiente in cui vivo. L'Italia come il paese mi è sempre piaciuta per vari motivi, perciò l'ho scelta. Mi piace il clima. Ad esempio, poi l'Italia è sicuramente uno dei più belli e più ricchi paesi nel mondo dal punto di vista architettonico. La mentalità di gente che innanzitutto qui in Italia centrale e anche nelle zone del sud, che è molto vicina alla mentalità di gente in Serbia.
All'inizio è stato difficile per studiare corsi in italiano?
Beh sì, però solo all'inizio, siccome l'italiano è una lingua abbastanza facile, innanzitutto grazie alla sua, diciamo, musicalità, perché è una lingua molto melodica ed è, mi permetterò di dire una cosa un po' soggettiva, ma è una lingua molto bella proprio per questi motivi. E poi, essendo un musicista, non posso dire che mi sono trovato in difficoltà ad impararla dopo pochi mesi. Ovviamente intendo che non è che dopo qualche mese ero in grado di parlare fluentemente, ma almeno riuscivo a seguire le lezioni, considerando che all'inizio non capivo quasi niente. Agli insegnanti parlavo spesso in inglese, almeno con quelli che lo parlano.
Mi avevi detto che hai studiato in Olanda. Ci racconteresti la tua esperienza? Come studiare lì e per quanto tempo sei stato di là?
Sì, ho studiato in Olanda, al nord, nella città che si chiama Groningen. E sì, per me sicuramente è stata una delle più grandi e più importanti esperienze nella mia vita. Siccome è stata la prima volta che sono andato a vivere all'estero, da un'altra parte del mondo, lontano da casa, un nuovo ambiente, nuova lingua, nuova mentalità, nuovo sistema scolastico, tanti nuovi amici. La prima volta che vivevo da solo, indipendentemente, ovvero dipendendo solo da Dio e me stesso.
Se facessimo un confronto tra l'Italia e Olanda, quali sarebbero gli aspetti che ti sono piaciuti o non piaciuti? O magari quali sono le differenze nel sistema scolastico?
Le differenze tra l'Italia e Olanda sono tante. La clima è molto diversa. Lì è quasi sempre nuvoloso, freddo, la pioggia, tanta umidità. Poi il cibo, la cucina olandese rispetto alla cucina italiana e anche la frutta e verdure coltivate in Olanda sono ad un livello di qualità molto, ma molto più basso rispetto all'Italia. Poi quel clima e quel freddo a quale noi non siamo proprio abituati non è un grande problema se confrontato con un altro, chiamiamolo problema, che è la gente fredda, certamente parlando in generale. Quindi una mentalità molto diversa, molto più fredda, la sincerità di sorriso mentre parli con qualche persona, specialmente se la conosci da poco, è sempre sotto un punto interrogativo. E rispetto all'Italia o la Serbia ad esempio, lì direi si sente abbastanza mancanza di compassione nei rapporti umani. Queste sono le cose che uno difficilmente riesce a scoprire andando lì come un turista. Ma dopo qualche mese di vita, lì già comincia a conoscere questo che ho menzionato. Però ripeto, questo è semplicemente un altro tipo di mentalità, è uno che è nato lì. Quando viene qui, nelle parti nostre, chissà come reagisce a questo nostro tipo di mentalità, perché essendo uno che è cresciuto di là, per lui quello è normale, e alla fine la conclusione sarebbe che né uno né altro non è giusto o sbagliato, ma è semplicemente diverso, dalla singola persona dipende in quale ambiente si trova meglio. Poi ci sono anche tante buone cose riguardo l'Olanda, come ad esempio gli accordi e il tempo che lì vengono molto rispettati. Se ti metti ad esempio d'accordo con qualche persona che dovete incontrarvi alle 2, alle 1:55, quello già sta lì. Poi sono veramente molto organizzati in tutte le sfere, l'organizzazione è veramente a un livello altissimo. Questi sono ad esempio gli aspetti dove gli olandesi possono servirci come un esempio. Invece il sistema scolastico che avevi menzionato, pure quello è molto ben organizzato, e infatti c'è tanta gente che viene lì a studiare dall'estero, però devo dire che l'Italia come paese, nonostante avesse dei problemi con l'economia, comunque dà agli studenti un supporto molto più grande rispetto all'Olanda.
Avevi detto che vivi qua 4 anni, quale città hai visitato in Italia e cosa ti ha colpito della sua architettura?
È difficile individuare una sola città, innanzitutto quando parliamo di architettura. In Italia, in quasi ogni piccolo paesino, si trova qualche opera architettonica che è stata costruita secoli fa, quindi non potrei dare una risposta esatta, perché parlando solamente di Roma, la città eterna, ci si potrebbe fare una lista lunga di tanti posti, le costruzioni, i monumenti di un'importanza e valore inestimabili. Lo stesso vale anche per Firenze. Ad esempio, tutte le volte quando mi è capitato di passare in centro di Firenze, dovevo ogni volta dedicare un po' di tempo per osservare la meravigliosa fasciata dell'uomo. Per me, parlando di fasciate, questo è uno dei capolavori mondiali in assoluto.
In quali paesi ti è capitato di fare qualche concerto e quale paese o esperienza ti è piaciuta di più?
Grazie a Dio sono stato molto fortunato a visitare diversi paesi facendo i concerti o partecipando nelle altre attività musicali, perché canto anche nei diversi cori oltre che suono il pianoforte, e così mi esibivo, va bene, in Serbia, siccome vengo da lì, Olanda, Spagna, Austria, Bielorussia, Russia, Italia ovviamente, studio qua, Ungheria, Croazia, Bosnia, Svizzera, Germania e certo la Cina l'anno scorso con un quartetto.
Hai qualche hobby, qualche specie di rituale che fai ogni giorno che ti fa sentirti bene, senza quale non potresti vivere?
Sono un musicista, quindi ovviamente sia per i motivi di studio che semplicemente come un piacere, il giorno non può passare senza la musica. Oltre a questo, mi piace molto la bici che guido tutta la vita, e ce l'ho pure qua una bici che uso tutto l'anno da ovunque io vada.
Ok, va bene. Ci racconteresti qualche citazione o una frase che ti caratterizza?
La vita è come il jazz, è migliore quando uno improvvisa. Che è una citazione, se non sbaglio, da George Gershwin.
Ok, allora, le vacanze di Natale si stanno avvicinando. Come al solito, durante questo periodo siamo insieme con la famiglia, amici e le persone care. Quali piatti natalizi tradizionali consiglieresti ad un turista da assaggiare?
Credo che sono la persona sbagliata per questa domanda. Però parlando di Natale come una delle due feste più importanti nei paesi cristiani, questo periodo di un mese prima di Natale, la gente religiosa fa la Quaresima, ovvero tutto questo mese si mangia solamente il cibo che non contiene il latte, carne o uova, e a volte ci sono dei giorni in cui non va usato nemmeno l'olio per la preparazione dei cibi. Il giorno prima di Natale, siccome è ancora il periodo di Quaresima, il cibo dovrebbe essere ancora modesto e quindi si mangiano tradizionalmente i fagioli preparati in una maniera speciale, macaroni con i semi di papavero, le noci, la composta di prugne secche, così. Invece proprio per il giorno di Natale, tutto al contrario. Diversi piatti di carne innanzitutto, diversi tipi di zuppa di pollo, sarma, un piatto che è nel mondo riconosciuto come uno dei brand serbi, parlando di cibi. Poi diversi tipi di pane che hanno anche i ruoli rituali, di cui è inevitabile Božićni kolač, che tradotto sarebbe il pane di Natale, che con la preghiera viene tagliato e trabocciato un po' a forma di croce con il vino. Poi una specie di torta tradizionale con le noci, uva secche e il miele. E qui abbiamo una tradizione che in un pezzo di questa torta si trova anche una moneta d'oro che al giorno d'oggi di solito viene sostenuta con una moneta normale e si crede che quello fortunato che la trova avrà un anno pieno di fortuna, eccetera, eccetera. Ovviamente tutti i cibi che ho menzionato sono quelli basilari, ma le piccole tradizioni che riguardano i piatti natalizi serbi variano molto dipendentemente dalla zona.
Secondo te, quali luoghi sarebbero interessanti per un straniero a visitare in Serbia?
Innanzitutto, certo, la capitale, che è Belgrado. Poi al nord, 70 km più lontano, c'è la mia città, Novi Sad, che è la seconda città dopo il capitale ed è molto, molto tranquilla. Lì si trovano diversi musei, monumenti, parchi, anche dei belli posti per i giovani, per divertimento. È certo inevitabile la fortezza di Petrovaradin, sotto quale si trova un labirinto che, secondo la lunghezza, non sono sicuro il secondo in Europa o addirittura nel mondo. C'è generalmente tanta varietà dei posti, ad esempio nelle parti mie, in Vojvodina, che è la parte nord della Serbia, c'è tutta la pianura. La terra è molto fertile, tanti campi, mentre andando più verso il centro o verso il sud si trovano le montagne, grandi boschi, parchi nazionali, famoso centro sciistico sulla montagna Kopaonik. E poi c'è anche un altro posto che è diventato una famosa destinazione turistica, che si trova vicino alla città Kuršumlija, e si chiama Djavolja Varoš, che tradotto sarebbe il paese di diavolo, paesino di diavolo. Questo nome strano ho ottenuto grazie alle strane forme delle rocce che si trovano lì e che sono veramente spettacolari. E lì c'è anche un altro fenomeno naturale, una piccola, diciamo, anomalia con la forza di gravità. La strada che passa lì è leggermente inclinata, ma se uno lasciasse, ad esempio, la macchina in neutro, anziché scendere a forza di gravità, la macchina comincia pian piano a salire. Lo stesso succederebbe anche se versassimo l'acqua, comincia sempre a salire anziché scendere. Gli scienziati dalle diverse parti del mondo ancora non sono riusciti a spiegare questo strano fenomeno.
Allora, mi dici una scioglilingua in serbo che io devo ripetere, poi tu devi ripetere una frase in russo.
Va bene, allora prova. Pronta? Kuya je zalela i prolela.
Kuya je zalela i prolela.
Kuya je zalela i prolela.
Kuya je... Нет, kuya... Kuya je zalela i prolela.
Kuya je zalela i prolela.
Kuya laila.
Kuya je zalela.
Kuya zalela.
Kuya je.
Kuya je laila.
Kuya je zalela.
Kuya je zalela.
Kuya je zalela.
Kuya je zalela. Zalala.
Kuya je zalela i prolela.
Kuya je zalela. Zaila la
Zalaya.
La zaila
zaila
zaya
zalaya la
zaya la
za
ya
za
za
la
ya la za la ya la. Okay, давай. E prolayala.
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 Vabbè, sei bravissima. Dammi adesso qualcosa in russo.
Ми їли-їли іршей, уїли і хели, ели, уїли і доїли.
Va bene, provo io. Ми mieli ruscei ui mieli ruscei uieli i chiele uieli doieli.
Bravissima. Ci siamo avvicinati alla fine della nostra programma e vorrei ringraziarti, Igor, perché sei stato il nostro ospite. Grazie a tutti gli ascoltatori ascoltati il nostro programma Jetlag, la radiofonica con gli studenti che raccontano di loro vita. Sono Irene e vi auguro una giornata meravigliosa. Presto, ti sentiremo la prossima volta. Ciao ciao!
Jet lag. So jet lag.